Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
La solita storia, da un capo all'altro del filo rosso, tra passato e presente. Un podcast a cura di Martina e Giada.
Benvenuti alla prima puntata del nostro podcast in cui esploriamo il passato per dare una nuova prospettiva al presente. Io sono Giada.
E io sono Martina, benvenuti a tutti.
Ciao Martina. Martina è la nostra storica qui in radio e io sono quella che litiga sui social. Martina, ci spieghi un po' meglio che cosa facciamo in questo podcast?
Ma certo, allora in questo podcast noi partiamo da un'idea e ne seguiamo la sua storia, la sua evoluzione nel presente, e questo per ampliare il nostro punto di vista sulla realtà che ci circonda e diciamo la società in cui viviamo.
Ci fai qualche esempio?
Per esempio parleremo di falsi miti del Medioevo e della contemporaneità, parleremo di canoni estetici sia presenti che passati, o anche parleremo di complotti sia veri che presunti e tanto altro.
Ok, e quindi oggi dal compendio storico che cosa ci hai portato?
Oggi parliamo di essere messi alla berlina o meglio nota come gogna. Quindi quante volte abbiamo sentito questa frase, subire la gogna mediatica, essere messi alla gogna. Oggi vogliamo tornare indietro nel tempo, precisamente intorno all'anno 1000 del Medioevo, e capire da dove questa espressione sia originata e che cosa significasse per i nostri amici medievali.
Ok, dacci là con...
Inizio per i fan sfegatati dell'etimologia, dall'etimologia del termine, mi sembra giusto, quindi
onesto.
Onestissimo. La gogna deriva dal termine gorghia, che significa anello di ferro, che a sua volta deriva da altre due parole latine, arabe, non mi ricordo, greche, che significano ferro e anello, quindi ha tutto al suo senso ciclico e si chiude, e è chiamata così perché la prima forma conosciuta che sia mai stata, insomma, vista, consisteva in un palo o in una colonna posta al centro della piazza pubblica, a cui era legata una catena con un anello di ferro, e a questo anello di ferro venivano appunto messi legati alle persone che commettevano reati minori, come potevano essere per l'epoca schiamazzi notturni, i bisticci, la calunnia e l'ubriachezza.
Devo dire che gorghia è un grandissimo nome per un cane.
È fantastico.
Fantastico. Però quello che volevo chiederti è: la punizione era unica o c'erano diversi tipi di punizione per queste piccolezze, chiamiamoli disturbi della quiete pubblica?
Ne esistevano diversi, sia a seconda del periodo storico, perché la pratica della gogna è qualcosa che è durato per 8 secoli, quindi poi ogni secolo aveva i suoi preferiti, sia a seconda della località geografica, perché io sto pensando in questo momento all'Italia, ma comunque questo era diffuso in tutti i regni o stati, paesi, quindi parliamo anche di Spagna, Francia, era una cosa assolutamente diffusa trasversalmente in tutta Europa, e anche a seconda dei reati commessi. Quindi per esempio oltre alla colonna esistevano i ceppi, quindi queste due tavole di legno in cui venivi immobilizzato mani e piedi e collo, e sempre messo in esposizione alla pubblica piazza, oppure potevi venire, poteva essere itinerante, quindi la gogna non era più un'esposizione della persona che si era macchiata di questi reati in un punto fisso, ma veniva fatta sfilare per le vie del paese, insomma della città, con dei mascheroni di ferro, con delle fattezze di animali in caso...
O tutti nudi, come Cersei, anche per i fan del Trono delle Spade e non per i fan dell'etimologia.
Sì. Esatto, okay. Esatto. O tutti nudi come Cersei. Comunque, in base al reato, quindi se si era molesti perché ubriachi, si poteva sfilare all'interno di queste botti di legno decorate in modo osceno, tutti nudi. Oppure c'erano delle particolari tavolette di legno che immobilizzavano delle mani nella posizione di suonare un flauto immaginario o un violino immaginario, usati prevalentemente per le donne che magari si macchiavano di calunnia o di cose simili, bisticci, Ecco, quindi queste erano le varie possibilità di punizione.
Beh, erano punizioni piuttosto spietate, ma facevano morire le persone oppure era solo un grande solo, un grande dolore fisico?
Si poteva morire, io direi non durante la pratica, perché la pratica poteva durare da qualche ora a qualche giorno e di base si veniva appunto esposti, ma l'autorità non ti torturava direttamente. Si poteva morire per le complicanze, quindi perché si veniva esposti alle intemperie in pieno inverno, si poteva fare una polmonite e si era messi KO, oppure per le ferite riportate, perché l'intervento della popolazione locale sul condannato era abbastanza pesante, veniva ricoperto di sterco, gli venivano lanciate le verdure marce, potevano addirittura spingersi a torturarlo provocandogli delle piccole ferite e poi cospargendole di sale per fargli bruciore. Che altre? Potevano ustionarlo direttamente, quindi diciamo che una volta che questa persona veniva posta nella posizione di essere messa alla gogna dall'autorità, poi c'era questo via libera per i suoi compaesani a fare di lui ciò che si voleva sostanzialmente.
Certo, un po' come Quasimodo nel film della Disney e i pomodori in faccia.
Esatto.
Ok, questa gogna è partita quindi forse anche prima, però ci hai parlato della gogna medievale e si è sviluppata nel tempo in maniera diversa, credo, no? Cosa ci puoi dire di questa cosa?
Sì, certo. Allora, di base è durata 8 secoli, quindi ha avuto forme diverse, ma poi nell'Ottocento circa l'impianto giuridico che legittimava la gogna è stato smantellato, quindi di base la gogna non è più esistita e nessuno è stato più punito in questo modo, però è rimasta la parte, il risvolto dell'atteggiamento della società in questo tipo di punizione, quindi questo infierire della società, della popolazione verso un individuo, questo accanimento nel punirlo per il reato commesso, è un qualcosa che è rimasto e sopravvissuto fino a noi nel nostro presente, e di
certo.
Fatto questa parola comunque è una parola che anche linguisticamente continua ad esistere.
Gogna mediatica,
esatto,
giusto, oggi.
Esatto, quindi penso per esempio, per fare un esempio uno tra i tanti, al caso di Silvia Romano, che è stata ampiamente criticata per la sua scelta di ritornare in Italia dopo la prigionia indossando un velo islamico.
Esattamente, sì. Nonostante le sue spiegazioni riguardo la cosa, quindi che fosse una conversione del tutto volontaria e spontanea. E effettivamente ha subito un linciaggio mediatico pazzesco da persone che l'hanno tacciata di professare terrorismo o essere incinta di potenziali terroristi e portare una nuova fede in Italia. Però ha risposto molto bene, perché alcune settimane fa si è proposta come testimonial di un progetto contro l'islamofobia, proprio per dare supporto psicologico a chi subisce queste violenze e le aggressioni. Effettivamente public shaming è una pratica diffusissima che ha tantissime forme. Forse la forma che conosciamo meglio è il cyberbullismo. Però in realtà quella più diffusa nell'ultimo tempo, seppur conosciuta già da prima, molto usata negli ultimi mesi, è quella della cancel culture, o cultura della cancellazione, che si è un po' sviluppata cavalcando l'onda delle proteste del Black Lives Matter o delle proteste contro le oppressioni, contro le libertà di genere, proprio per bannare questa narrativa storica e sociale dei privilegiati o di coloro che volevano avere la meglio contro queste libertà di pensiero. Questa cultura della cancellazione però si è poi spostata sul colpire gli individui in maniera personale nel momento in cui esprimevano una opinione personale o in cui venivano colpiti proprio quando dicevano delle parole un po' controverse o un pensiero un pochino ambiguo. Venivano subito colpiti dal web, ok, dalle piattaforme sociali, in una maniera assolutamente gigantesca, perché bisogna pensare che c'è un grandissimo cambiamento, io credo, nel modo in cui si pratica il public shaming nel passato e oggi. Oggi il coinvolgimento è di proporzioni devastanti, e anche con una dinamica molto diversa, perché hai perfetti sconosciuti che si introducono in questo processo di umiliazione pubblica contro un individuo. E quindi c'è un allontanamento dei giustizieri, se possiamo chiamarli
sì,
così.
Sì, assolutamente. Di base adesso, in questo momento storico, il fatto di avere tutte queste tecnologie, di essere più connessi anche se maggiormente distanti, ci porta comunque ad avere una distanza con la persona di cui stiamo parlando, o che è oggetto dei nostri pensieri.
Certo.
Per cui se nel Medioevo la persona che banalmente ti ricopriva la faccia di sterco durante la gogna poteva essere il tuo vicino di casa e conoscerti, non che fosse giustificato per questo, adesso non è più così. Adesso chiunque, anche dall'altra parte del mondo, ha il potere di dire qualcosa su di te, se per qualche motivo e sfortuna sei oggetto appunto di questo tipo di attenzioni.
Certo, ci sentiamo tutti un po' più coraggiosi dietro la tastiera, diciamo.
Esatto.
E diventa un po' una pratica che fa parte del sociale, volenti o nolenti. Ha, diciamo, dei risvolti psicologici e anche concreti non da poco. Mi immagino che li avesse anche nel passato, questi risvolti.
Anche nel passato,
certo,
ovviamente.
Essere ostracizzati dal proprio nucleo sociale, insomma, per quanto possa essere una ridente cittadina medievale.
Sì, si prendeva completamente la dignità e il proprio posto all'interno, appunto, di nuclei abitativi molto piccoli comunque, quindi di base era veramente un qualcosa di pesante, soprattutto psicologicamente.
Sì, beh, oggi la cultura della cancellazione va a minare proprio qualsiasi aspetto della vita personale di un individuo, e quindi persone che si sono ritrovate a subirle, anche persone ordinarie, chiamiamole così, non c'è nessuno di ordinario, però diciamo persone non di profilo pubblico, che si sono ritrovate nel mezzo di una tempesta mediatica di questo tipo, si sono anche ritrovate senza lavoro o completamente impattate nella loro vita privata nel momento in cui si voleva uscire con i propri amici, o uscire per trovare l'amore, o uscire per trovare un nuovo lavoro. Ci sono diversissimi esempi. Uno degli esempi forse più conosciuti dei tempi recenti è quello di Justin Scottus, questa donna che ha completamente dovuto cambiare vita a causa di un tweet controverso.
Cosa aveva twittato di così scandaloso?
Twitter è proprio un universo. Ok, non mi perdo in questo. Però, aveva fatto un commento partendo per un viaggio verso l'Africa, aveva fatto un commento un po' controverso dicendo: spero di non prendermi l'AIDS, scherzo, tanto sono bianca, che ovviamente, letto senza la chiave interpretativa dell'autore, appare piuttosto controverso,
sì,
piuttosto ambiguo e comprensibilmente può scatenare l'indignazione pubblica. Lei, ignara di tutto, si è fatta il suo volo, però durante questo volo, durante queste 11 ore di volo, è successo il pandemonio sul web, perché è stata ritwittata da milioni di persone, è diventata un trend mediatico e a conseguenza di questo tweet ha perso il suo lavoro, ha dovuto cambiare completamente vita, non sa bene come questa cosa avrà riscontri nella sua vita amorosa, perché si sa, oggi si googla tutto della propria
si
Tinder
sa
date
tutto di tutti.
Sì. ha subito diversi risvolti negativi anche a livello psicologico, perché il public shaming ha veramente un impatto incredibile sulla vittima.
Poi la grande differenza del presente rispetto al passato è che in questo momento non c'è più differenziazione tra colpevolezza o non, nel senso che almeno nel passato esisteva un'autorità che ti giudicava colpevole prima della pratica della gogna, poi comunque assolutamente non giustificabile per questo, e invece adesso, anche come nel caso che citi tu, la colpevolezza viene decisa nel momento stesso dalla rete, da chi commenta per primo, da chi dà la sua...
Ognuno assolutamente può scaturire da qualsiasi cosa e serve un po' per controllare, oddio, controllare non lo so, però stabilire quali sono le tematiche sociali di rilevanza e ovviamente i social esistono per quello.
Giustamente.
Un bacino di social.
Comunque opinions. È incredibile pensare come, parlo anche per me in primis, per tutti, sia così semplice in questo momento storico parlare e avere un'opinione su tutto. E quindi giudicare qualcosa, dare la propria idea, che non è sbagliato di per sé, viva Dio, siamo liberi di parlare, ma senza pensare che le nostre parole, i nostri tweet, i nostri commenti hanno delle conseguenze su persone che sono anche molto distanti da noi.
Certo, è un po' difficile capire dove sta il pensiero critico, se sta in noi o se è effettivamente un pensiero critico che appartiene alla massa ed entra dentro di noi attraverso questa. Ovviamente c'è un dialogo continuo, però forse fare un passo indietro dai social, o ma non voglio essere la nonna che dice non andate sui social, assolutamente no, però cercare di stabilire un rapporto sano e avere un metro di giudizio personale anche riguardo tematiche che magari prendono largamente piede sui social o sull'internet è molto importante. E soprattutto controllare le fonti, fare ricerche comparate.
Ma la domanda è: siamo noi come società in grado di regolarci in questo senso? Ti chiedo questo perché penso, per esempio, all'esperimento di Milgram. Mm-hmm. Quindi penso a questo esperimento in cui sotto il comando di un'autorità è stato chiesto a delle persone di azionare una macchina che mandava impulsi elettrici ad un'altra persona posta in una stanza isolata, per cui la persona che azionava questa macchina non vedeva chi riceveva gli impulsi, e l'autorità chiedeva appunto di azionare
un pulsante
per impulsi che aumentavano gradualmente, e però questa persona non si vedeva, la persona che subiva gli impulsi elettrici, ma si sentiva. Era un attore, ovviamente, tutto...
Okay. E quindi c'era questa componente non visiva però uditiva. Okay.
C'era che solo un po' una componente,
una metafora per quello che ci stai dicendo, un po' una metafora per quello che succede con la gogna mediatica.
Quindi, esatto, okay. C'era distanza, certo. Ma distanza perché non si vedeva la persona su cui si andava a influire con lo schiacciare il bottone.
Certo.
Per cui questa persona, per quanto fosse fisicamente nella stanza accanto, era percepita come distante perché non aveva una faccia, non aveva un volto, non aveva
solo
una voce, ed era una voce che continuava a chiedere aiuto, diceva basta, questi impulsi mi stanno uccidendo, sto male, per favore smettetela. Ma nonostante tutto questo, le persone appunto soggette all'esperimento, che non sapevano che tutto questo era finto, continuavano a premere questo bottone perché l'autorità diceva questo. Quindi la mia domanda è quanto siamo in grado di autoregolarci, se tutto quello, se vogliamo fare un paragone con l'autorità dell'esperimento, sia questi trend, questi flussi di commento, di odio, di non saprei, accanimento verso qualsivoglia persona, evento, eccetera, come siamo in grado noi di subire questi flussi, quindi siamo veramente in grado di avere un'etica personale e di dire no, di dire non mi voglio associare, di capire che ci sono delle conseguenze per le nostre azioni?
Non lo so, penso che un po' le campagne di sensibilizzazione e l'educazione aiutino. Voglio dire, siamo anche io e te persone molto diverse, credo, sul web da quello che eravamo 15 anni fa.
Sì,
non vorrei mai vedere i miei commenti di Facebook di 15 anni fa.
Assolutamente no.
Però non ho idea.
Rimane una questione aperta, diciamo.
Assolutamente.
Noi speriamo nel buon senso di chi ci ascolta.
Sì, e anche nel nostro impegno per educare chi verrà. Giusto?
Giusto.
E intanto per educarci noi, si può dire?
Si può dire, si può dire.
Quello che possiamo fare è informarci, leggere, ascoltare, giusto?
Esatto, hai qualche suggerimento? Qualche fonte, qualcosa che si può leggere?
Assolutamente sì. E intanto per quanto riguarda, se avete voglia di guardarvi qualcosa di un po' più leggerino, magari leggerino non lo so, però se siete più amanti del video che della parola scritta, magari potete optare per una serie TV come 13 Reasons Why, che penso sia ancora su Netflix, giusto?
Sì, ancora su Netflix.
Che ha un po' a che fare con tematiche di violenza, bullismo, che hanno poi risvolti negativi, non facciamo spoiler, o anche film un pochino più leggeri che però trattano sempre la stessa dinamica, come Easy A, con la bellissima Emma Stone,
sì,
fenomenale,
visto, molto bello,
molto carino,
molto
che
bello.
Parla sempre di un po' di reputazione, bullismo in contesti educativi, o c'è anche un film un pochino ambiguo, un pochino però molto potente, che si chiama Cyber Bully, sempre per i fan di Game of Thrones, ha come star Maisie Williams.
Aria.
Ed è penso sia un corto, però parecchio di impatto, che ha come tematica centrale il cyberbullismo. Invece per quanto riguarda le letture, vi consiglierei, oltre che un sacco di articoli bellissimi del New York Times riguardo il bullismo mediatico, anche libri come So You've Been Publicly Shamed, che in italiano è stato tradotto come I giustizieri della rete, scritto da John Ronson, che segue le storie di vita ordinaria di queste persone che sono state colpite dal public shaming e di come le loro vite siano drasticamente cambiate. E
invece, se foste interessati alla parte storica, vi consiglio un bellissimo libro che si chiama La storia della tortura di Scott, in cui c'è gogna e c'è qualsiasi altro tipo di tortura, oppure se non siete amanti dei libri ma avete voglia di fare una gita fuori porta, due dei musei più interessanti sulla tortura in Italia sono il Museo di Siena della tortura e il Museo di San Gimignano, che io non ho visitato, ma ho conosciuto questa storia visitando la fortezza di San Leo, che è a San Marino, che è comunque molto bella. Quindi niente, consigli di viaggio post-Covid, direi.
Post-Covid, sicuramente. E basta, per oggi vi lasciamo qui, però speriamo di
ci vediamo
risentirvi
alla
prossima presto.
Puntata,
certo.
Che parla di terapiattismo.
Probabilmente.
E il mito della terra piatta, complotti, 5G.
Quanto ci piace.
Bellissimo. Basta, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao.
Radio Zappa. Voce sottratta alla grigia.